Continua la nostra carrellata nella seconda parte della trasmissione dedicata alla campagna elettorale, alle elezioni, ai programmi, ai punti di vista, alle parole d'ordine di questa campagna elettorale. Stiamo cercando di capire la questione da vari punti di vista, quello più disparato, la questione femminile. Prima parlavamo di lotta alla criminalità organizzata. Che cosa succede dal punto di vista del digitale, dell'agenda che riguarda il digitale? Lo chiediamo ad Alessandro Sordi, che conosciamo bene, i nostri ascoltatori conoscono bene, esperto di cultura digitale, la Nana Bianca, il granaio dell'abbondanza. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao.
Allora, stiamo cercando di capire quali temi strategici sono estranei alla campagna elettorale. Forse il digitale è uno di questi.
Ma guarda, prima di tutto Raffaele, io ho notato una grandissima ovviamente differenza tra quello che sono stati i programmi scritti dai partiti all'inizio della campagna e poi la campagna stessa. Come hai detto te più volte, la campagna si concentra su temi a brevissima risposta come l'energia e come dall'altra parte lo screditamento dell'altro fronte politico, quindi poi quello che è stato scritto nei programmi non viene raccontato. E questo è sicuramente un deficit del nostro sistema politico, senza dubbio.
Dal punto di vista, sì.
Sì, perché cioè vuol dire fai uno sforzo culturale, teorico, di impostazione, poi però siccome è un obiettivo a brevissimo tralasci completamente tutto quello che, come dire, hai studiato per vincere la prossima battaglia, ecco, insomma.
Questo dipende anche dalla brevità della campagna elettorale, secondo me.
Per sicuramente.
È tutto qualcosa.
Certo, dal periodo estivo che non ha certo facilitato questo, una discussione più ampia. Se vogliamo guardare quello che mi riguarda più da vicino, sì, cioè il mondo del digitale, dell'innovazione, ti dico questa curiosità. Io ho letto i programmi dei principali schieramenti, anche perché sono molto sintetici, si fa molto presto a leggerli, e una curiosità è che la parola innovazione, ad esempio nel programma della coalizione di centrodestra, appare una sola volta, nel Movimento 5 Stelle appare una sola volta, appare 12 volte nel programma del PD e 15 volte nel programma del Terzo Polo, cioè Azione Italia Viva. Questo chiaramente significa poco, è una statistica, poco più che una curiosità, però se poi andiamo a leggere quello che viene scritto, ad esempio la Lega in particolare, che poi nel suo programma specifico ritrova la parola innovazione più volte, la Lega sempre ha un concetto di innovazione nella filiera agricola, che secondo me è importante, però insomma non è onnicomprensiva. Il Movimento 5 Stelle è l'unica volta che cita il digitale e l'innovazione, lo cita per una ipotesi di costruzione di una banca dati digitale del cittadino, dove tutti dovrebbero accedere ai propri dati in maniera trasparente, mentre devo dire in maniera tecnica e asettica che il Terzo Polo, cioè Azione Italia Viva, fa un'analisi molto precisa, ritira in gioco il programma Industria 4.0, che sapete che è stato uno degli elementi trainanti negli anni passati la nostra evoluzione, sviluppo industriale e tecnologico, e inserisce tutta una serie di ipotesi di agevolazioni su cui io sono molto d'accordo, perché agevolazioni per le start-up, per i giovani, per le nuove imprese, anche le nuove imprese al femminile, le nuove imprese under 35. Cioè, noi oggi, Raffaele, siamo concentrati su un momento di crisi, l'energia, i prossimi mesi saranno durissimi, il prossimo anno, due anni, probabilmente andranno di conseguenza. Però poi l'economia deve avere una chance per ripartire. E la chance non la possiamo dare solo attraverso il sussidio immediato, la dobbiamo dare attraverso un'ipotesi di sviluppo a medio termine.
Ma infatti,
e l'unico personalmente sviluppo che vedo è quello di dare la potenzialità ai giovani di creare nuove imprese. In questo caso qui gli devi dare massima libertà, cioè agevolazioni, defiscalizzazione, riduzione del cuneo fiscale fino a che le imprese sono costituite da, non so, under 35 o lavorano su tecnologie emergenti. Ecco, questo secondo me sono gli elementi che a mio parere non sono assolutamente discussi nei dibattiti che vediamo in questi giorni, ecco.
Invece sarebbe interessante, infatti sono d'accordo con te, perché poi riguardano la vita concreta di tante persone e non solo di tanti giovani, comunque di tanti giovani. Però infatti ci hai mostrato negli ultimi minuti come auspicare l'innovazione è una scatola vuota che non significa niente, che va riempita di contenuti rigorosi, seri, no Alessandro?
Assolutamente, cioè se no è demagogia, cioè è facile dire bisogna fare innovazione perché l'Italia potrebbe avere una chance. Questo chi è che non è d'accordo su un'affermazione del genere? Un altro paio di maniche è entrare nei dettagli, perché siamo comunque in un'economia globale, no? Che ci piaccia o meno, e che abbiamo a che fare con risorse economiche e investimenti limitati, ma non sempre così tanto limitati, perché come sappiamo il risparmio in Italia è uno dei numeri più alti che abbiamo quantomeno nei paesi europei, e quindi dobbiamo trovare una strada per mettere insieme grandissime qualità e competenze che hanno i nostri ricercatori, i nostri giovani, i nostri universitari, i nostri imprenditori, i nostri professionisti, e questo mondo che comunque sta dando delle indicazioni. Bisogna andare verso una transizione ecologica, le aziende devono andare verso una transizione digitale, è inesorabile. E quindi questi aspetti non sono semplici, cioè ci vogliono degli esperti, non dico dei tecnici, sicuramente la politica per mio punto di vista va fatta dai politici, però politici esperti. Esatto. E quindi di conseguenza sono temi complessi. È sicuramente più facile fare una campagna screditando la controparte, che sicuramente è un dialogo che probabilmente viene più facile, ecco, più comprensibile.
Alessandro Sordi, grazie per queste tue riflessioni questa mattina.
Bene, grazie a voi. Ciao,
buona
bene.
Giornata a te. Continuano le nostre interviste per presentare le candidature, naturalmente in Toscana, naturalmente in regime di par condicio. Quest'oggi parliamo col candidato alla Camera dei Deputati per il Terzo Polo nel comune di Firenze Provincia e di Pisa. Parliamo di Azione, di Italia Viva. Parliamo con Franco Baccani, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Prima di venire, prego, volevo aggiungere qualcosa.
No, ricordo che oltre ad Azione siamo alla coalizione del Terzo Polo.
Sì, come dicevamo qualche secondo fa, il Terzo Polo, Azione, Calenda, Dicevamo, prima di parlare di una proposta che lei ha formulato per la città di Firenze per quello che riguarda, come dire, la cultura, il turismo, la Firenze, la Disneyland, eccetera, eccetera, comunque ci racconti in due minuti i punti qualificanti della sua proposta politica.
Ma guardi, allora, è evidente che le città, la Toscana è una regione molto importante sotto il profilo paesaggistico, culturale e museale. Credo che si debba fare una riflessione molto importante. Con il turismo si può vivere, si può creare un hub molto importante a livello internazionale, creando un processo di centralità dei possibili investitori in arte ed in economia dell'arte. Quindi vorrei che proprio la mia provocazione è: creiamo un presupposto per cui il turismo viva tutto l'anno, che le nostre città non siano, come posso dire, una paninoteca a cielo aperto, così come purtroppo lo vediamo, dove milioni di turisti si riversano senza avere neanche la connessione a volte di quello che stanno vedendo e quello che stanno facendo, ma creiamo dei presupposti per cui le nostre città, la nostra città in particolare, diventa una città nel futuro tecnologicamente avanzata, predisposta per i giovani, per le nuove generazioni che hanno la necessità di poter vivere, interpretare e conoscere e anche apprezzare quelle che è l'innovazione tecnologica che nei prossimi anni potremo mettere a disposizione per avere una maggiore profondità nella visione della nostra regione, della nostra città e delle nostre opere d'arte in quanto tali.
Che risultati sono stati fatti in passato, secondo lei, da questo punto di vista?
Che studi, perché la sento un po' male.
No, dicevo, che errori sono stati fatti da questo punto di vista in passato?
Ma io, guardi, sugli errori direi che l'errore primario è che non facciamo studi preventivi. Gli studi preventivi che vedano, devono studiare la città che si troverà a dover accogliere quelle che sono le esigenze da qui ai prossimi 20-25 anni. Questo è quello che si deve fare, così come in molte città anche nel mondo sono stati fatti studi proprio per riuscire a individuare quelle che sono le macro aree, i macro sistemi per poter gestire città con un ecosistema così delicato. Ciò non vuol dire che una volta fatto uno studio preventivo quello è fatto e quello rimane, ma deve essere sempre modulato affinché questo possa rendersi sempre attuale e mai diciamo superato nell'evoluzione che la nostra società ha costantemente e continuamente. Io non dico che ci sono stati degli errori, perché guardi, sarebbe troppo banale, troppo facile dire che in passato sono stati fatti degli errori, che attualmente si stanno facendo degli errori. Dico che bisogna cambiare modo di approccio e che si debba diventare una città più internazionale, una regione più internazionale, dove esperti del turismo, esperti di cultura, esperti di arte si possono riunire in un comitato scientifico e che si incominci a fare quel ragionamento, come le dicevo poco prima, di analizzare e di dare una previsione a quello che potrà essere e incominciare a gestire il futuro del nostro territorio e della nostra città.
Naturalmente non stiamo parlando di elezioni amministrative, di elezioni politiche, quindi il riferimento che stiamo facendo è quello di portare all'attenzione di Roma questa vicenda, diciamo così.
Perfetto, perché non parlo solo di Firenze, ma parlo in questo caso della regione toscana, che dovessi passare poi in gran parte rappresento, perché vede, la cultura non è solamente un museo, non è solamente un teatro, ma c'è una cultura industriale, c'è una cultura artigianale, c'è una cultura del territorio. Allora, tutto questo rientra in un contesto culturale, e allora bisogna, visto che il nostro buon Dio ci ha dato una regione meravigliosa, dico, cerchiamo di renderla, sfruttiamola veramente nel contesto della sostenibilità, ma che sia una sostenibilità che possa permettere di avere uno sviluppo prospettico, armonico, e che consenta a coloro che la vivono di viverla con quel piacere di cui ognuno di noi penso abbia il desiderio di fare. Proverei ancora di più che anche i turisti facessero, che vengono in città, facessero un patto con la città. Il rispetto delle nostre città, che sono città d'arte, sono città delicatissime, fossero rispettate per quello che sono, e che non si possa pensare che si possa andare a Disneyland, con tutto il rispetto di Disneyland, a mangiarci popcorn e fare patatine e andare con le ciabatte a destra e a sinistra e non pensare a quello che stiamo vivendo, che stiamo calpestando e che stiamo logorando nel nostro passaggio di milioni e milioni di persone tutto l'anno. Ricordo che a Firenze ci sono 15 milioni di turisti l'anno, solo nella città di Firenze.
Infatti sono cifre
solo in un piccolo quadrato. E la città dovrebbe vivere, dovrebbe essere fatta vivere, perché la città ha posti meravigliosi che il turismo dovrebbe poter incominciare ad apprezzare, a vivere, e quindi anche riqualificare delle periferie che oggi sono bellissime ma non vengono prese in considerazione dai flussi turistici. Questo vale per la città di Firenze e questo vale per tutta la Toscana.
Franco Baccani è candidato alla Camera dei Deputati per il Terzo Polo nel comune di Firenze Provincia e a Pisa. Baccani, grazie per essere stato con noi stamattina.
Grazie a lei, grazie per la possibilità.